E siamo giunti adesso al nostro Voi che sapete di oggi. Ci ha raggiunto studio Giovanni Conti. Ciao Giovanni.
Buongiorno, buon pomeriggio. Capita.
Scusate.
Sono cose normali. Buon pomeriggio a te, Lucia. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Ecco, e oggi parliamo di bambino e linguaggio musicale. Quando la melodia arriva prima della parola.
I neonati lo sappiamo perché l'abbiamo letto molte volte e forse oggi vogliamo capirne meglio. Comprendono il mondo prima attraverso i suoni, ritmo e anche intonazioni che attraverso il linguaggio verbale, almeno così sembrerebbe. La voce degli adulti apparrebbe melodiosa e quindi diventa il primo ponte comunicativo, un linguaggio, possiamo dire, universale che precede le parole.
Esattamente, e a proprio a partire di questo spunto vogliamo dedicare questa puntata di Voi che sapete al rapporto tra infanzia e musica, dalla percezione sonora dei primi mesi di vita alle nati forse per disposizioni musicali dei bambini. Abbiamo due ospiti come sempre per parlare di tutto ciò. Inizio col presentare Silvia Clem, insegnante di musica EME alla Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, specializzata proprio in educazione musicale nella prima infanzia. Benvenuta a Rete 2.
Grazie, buongiorno a tutti.
E poi un benvenuto a una neuroscienziata dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. A lei chiederemo un inquadramento scientifico sul ruolo della musica nello sviluppo cognitivo ed emotivo. Bentornata, è il caso di dire, alla professoressa Daniela Perani.
Buonasera a tutti e grazie dell'invito, sono molto contenta di essere qui con voi.
Ecco, partirei proprio da lei, professoressa Perani, con una domanda magari generica e provocatoria. Ecco, si può davvero parlare di predisposizione musicale nei bambini?
Ma certamente sì, ed è un aspetto molto interessante. Noi abbiamo il cervello che è evoluto nel tempo e già alla nascita, ma anche prima, durante lo sviluppo fetale, abbiamo pronte delle strutture e un'architettura che è in grado e sarà in grado ovviamente di elaborare, percepire, elaborare i suoni del linguaggio e anche della musica. Solo in questo modo poi si andrà avanti con apprezzare questi suoni e anche poi a usarli in maniera avanzata. Quindi certo. Certamente sì, c'è il cervello pronto per agire, diciamo.
Certo. Ecco, Silvia Clem, lei insegna proprio con i bambini piccolissimi, c'ha due corsi, diciamo, quello bambino genitore dedicato ai più piccolini e poi il corso di educazione musicale elementare per i bambini un po' più grandini, ecco. Anche lei vede questi segnali di predisposizione nel suo lavoro quotidiano?
Assolutamente sì. Sono molto d'accordo. C'è una citazione che a me piace molto che dice che prima che il bambino impari a parlare canta e prima che il bambino impari a scrivere disegna. Ecco, e appena il bambino sta in piedi balla. Dunque che l'arte è alla base dell'espressione umana.
Certo.
Ecco, se noi pensiamo al bambino piccolissimo sul fasciatoio con i suoi meravigliosi gorgheggi, vediamo come già il bambino canta ancora prima di parlare.
Mi viene da riflettere sulle affermazioni sia della professoressa Perani che della signora Clem, cioè che potremmo pensare a una scuola o comunque una società che metta al centro delle proprie attenzioni, insieme a tante altre cose, proprio queste caratteristiche che ci vengono confermate da una parte dalla ricerca e dall'altra parte dalla pratica quotidiana dell'insegnamento. Professore Saperani, come potrebbe o come può, o magari come ha già fatto, la scienza indirizzare la valorizzazione di queste caratteristiche che abbiamo appena sottolineato affinché non rimangano solo, come dire, delle constatazioni e delle potenzialità che poi non vengono, come dire, sfruttate o elaborate in qualche modo, se non in una seconda fase, quando questi bambini affronteranno in maniera più strutturata lo studio della musica o della danza o di prendere in mano un pennello o una matita.
Certo, io vorrei sottolineare una cosa fondamentale, come abbiamo sentito dire anche prima. Il cantare, anche senza le parole, il gorgheggiare, il fatto che esista questa caratteristica della modulazione del ritmo e nel linguaggio la cosiddetta prosodia, e che questo sia l'elemento fondamentale perché il cervello, che è così strutturato, possa poi elaborare il linguaggio materno, mother tongue, no? Questo linguaggio cantilenante che ha questa prosodia, non è tanto perché al bambino bisogna parlare in questa maniera, ma ha un fondamento scientifico, perché grazie agli intervalli prosodici caratteristici di questo modo di parlare, il cervello del bambino riesce a separare gli elementi del linguaggio, riesce a separare le lettere e poi le parole, e da qui poi a costruire tutto il resto del linguaggio che verrà dopo. Quindi questa base, chiamiamola tra virgolette musicale, è insita nel suo cervello ed è fondamentale per l'apprendimento del linguaggio. La stessa cosa riguarda la musica, perché è questo tipo di prosodia che il suo cervello ancora immaturo è in grado di diciamo comprendere, di usare, ed è talmente importante. Noi abbiamo fatto un esperimento qualche anno fa in bambini piccolissimi di 24 ore, pochi giorni di vita, ovviamente mai esposti alla musica, certo, se non in maniera minimale attraverso il liquido amniotico, ma insomma è una cosa veramente minima, a meno che i genitori non fossero musicisti e suonassero tutto il giorno. Per il linguaggio è diverso, perché è continua la stimolazione del linguaggio. Infatti il bambino quando nasce riconosce già i fonemi della sua lingua. Ma per tornare alla musica, abbiamo sottoposto questi piccolissimi bambini, durante acquisizioni con risonanza magnetica funzionale, a pezzi di musica classica, suonati col pianoforte, Chopin, Schubert, Schumann, Mozart, pezzi, voglio dire, ovviamente per il loro cervellino totalmente nuovi. Bene, all'ascolto di questi pezzi musicali, così ricchi di armonia, melodia, il cervello del bambino si attivava in un modo molto particolare, che è simile a quello dell'adulto, quindi con un coinvolgimento grande dell'emisfero di destra, che è quello principale nell'elaborazione di questo tipo di stimoli sonori, linguistici e di musica. Quando poi abbiamo distrutto l'armonia, la melodia, rendendo la musica dissonante, il nostro cervello è consonante, questo è comunque un altro discorso, l'attivazione cambiava totalmente, si abbatteva, cioè erano suoni che arrivavano ma senza le caratteristiche complete della musica. Quindi questo ci fa proprio capire quanto sia importante, solo che a livello della domanda che mi è stata fatta, per il linguaggio si va avanti a stimolare perché siamo in un mondo che parla e il bambino impara in maniera spontanea, automatica. La musica non è lo stesso, perché se la musica non viene proposta, non viene continuamente resa presente quanto è presente il linguaggio, ovviamente è... deve seguire altre vie. E però, essendoci questa ricchezza neurale, sarebbe molto importante cominciare da molto presto a stimolare dal punto di vista musicale i bambini. È anche dimostrato che poi i bambini che imparano a suonare strumenti, che sono capaci di capire la musica, sono cognitivamente anche meglio, in un senso assoluto, anche a scuola.
Certo.
Professoressa Clem, credo che lei possa ritrovarsi in queste affermazioni, e volevo chiederle, proprio sulla base di queste prove scientifiche che ci sottolineava la professoressa Perani, la scuola in generale come ha modificato il proprio modo di essere, il proprio modo di proporre, nel caso specifico suo evidentemente la musica, come è cambiata per esempio da quando lei da piccola ha avuto i primi approcci con la musica a oggi, che lei si trova a essere colei che la propone?
Che bella domanda che mi fa. Sì, è vero, quando io ero piccola trovare dei modi per far musica in tenera età non era così facile. Ecco, negli ultimi, non so, 20 anni forse, o 30, ci sono stati, poi dipende da dove, ecco, ma ci sono stati dei grossi progressi nel proporre la musica ai piccolissimi. E musica come comunicazione, non verbale, come comunicazione immediata, come un modo di gestire le emozioni, un modo di stare con gli altri, in fondo è anche un modo di star bene, no? Ritorno a delle piccole citazioni, canta che ti passa, mm-hmm. È una grande verità. Per un po' si è molto persa questa cosa di fare musica insieme da piccoli, le canzoni che si cantavano a casa, in famiglia. Ecco, forse il compito che noi abbiamo avuto negli ultimi anni è stato anche quello di riportare la musica nelle famiglie, certo. Di ritrovare campi, attività musicali da condividere come modo di comunicare non verbale.
Certo, Silvia Preclem, ecco, una domanda proprio che si lega a questo. Nel suo quotidiano, quando appunto si ritrova in classe bambini molto piccoli e anche i loro genitori, quali sono le attività musicali più efficaci, soprattutto in questa prima fascia, quindi i bambini magari dai 0 ai 3 anni?
Sì, ecco, allora, anche questa è una domanda molto interessante, perché chiaramente in quest'età non si propone lo studio di uno strumento,
certo.
Ci vuole uno sviluppo cognitivo e fisico diverso prima che si possa iniziare a suonare uno strumento, e spesso noi associamo, e sbagliamo, lo studio della musica con lo studio dello strumento, mm-hmm. Mentre in un'età così tenera, l'approccio è, diciamo, diverso, globale, e si occupa di ascolto, si occupa di voce, si occupa di movimento, di suonare con i gesti, con le mani, con piccoli strumenti a percussione, con anche forse il far diventare la musica anche visiva, con mm-hmm. degli oggetti come dei nastri, come degli elastici colorati, come dei foulard, di modo che la possiamo rappresentare anche e vivere con le orecchie, con il corpo, con la voce e con gli occhi.
Thank you.
Jingle, spero di averlo pronunciato correttamente. Ecco, Silvia Clem, quando stavamo preparando questa puntata, lei mi ha appunto inviato questo brano e altri brani. Può raccontarci di che cosa si tratta?
Sì, allora, ecco, i bambini, come poi tra l'altro per le altre lingue, la loro lingua materna, quando sono piccoli piccoli, capiscono molto di più di quello che poi riescono a riprodurre. Ecco, e dunque è molto bello esporre i bambini a musica di qualità di tanti tipi diversi, ecco, non solo musica classica o musica jazz, certo, o musica popolare, ma musica di tanti tipi diversi che sia di ottima qualità.
Certo.
Ecco, questo CD è un progetto molto bello che è stato fatto, è una raccolta di musiche di tanti tipi diversi. Credo che siamo già al settimo CD nel tempo, questo è successo, suonato dal vivo molto bene, niente di sintetizzato, ecco, e per esporre i bambini, cioè, c'è proprio qui il matrimonio tra arte e didattica in questi CD.
Certo.
Ogni CD rappresenta un qualche cosa che può essere utile a noi insegnanti per i nostri bambini. C'è un CD che magari tratta musiche che sono a tempi composti, altre che sono invece dei valzer o delle polka, ci sono dei CD dove ci sono dei brani in cui in un brano cambia il tempo, e questo ci dà a noi insegnanti una bellissima varietà di cose da cui scegliere per i bambini. Questo pezzo in particolare, ecco, mi piace molto e lo uso spesso con i bambini piccolissimi. Mm-hmm. È un pezzo che calma molto, è un po' una ninna nanna, in un tempo che, in un metro che è molto molto alla portata dei bambini.
Mm-hmm.
Noi quando insegniamo dobbiamo anche riuscire a tenere la classe equilibrata per quanto riguarda l'energia.
Certo.
Stimoliamo, riportiamo a un equilibrio. Quando facciamo un'attività che piace molto e che eccita i bambini, è bene dopo avere qualche cosa, come questo brano che abbiamo sentito, che ci riporta a un equilibrio e a una calma.
Mm-hmm.
È un brano molto bello e piace moltissimo ai bambini.
Professoressa Perani, ecco, lei prima citava anche i benefici cognitivi della musica, dell'esporsi alla musica fin da piccolissimi. Appunto, in questo senso, ci può raccontare di più quali benefici abbiamo, anche magari a livello emotivo, dall'esposizione precoce alla musica?
Certo, è proprio quello che stavo ascoltando con estremo interesse nell'intervento precedente, è molto importante. È molto importante perché la musica ovviamente accende le emozioni, e questo lo fa negli adulti, negli adolescenti, nei bambini piccoli, nei bambini piccolissimi. Sempre in questi esperimenti che noi abbiamo fatto si vede chiaramente come l'ascolto di musica, di brani che insomma portano, hanno un portato musicale ben fatto, mi è piaciuto quello che è stato detto prima, c'è una musica di buon livello, dimostri che esistono già connessioni con le parti del cervello che elaborano le emozioni. E quindi questo sicuramente aiuta lo sviluppo di questa componente del cervello, che è fondamentale poi nel proseguo dello sviluppo anche a sviluppare l'empatia verso gli altri. E quindi certo, io sono assolutamente d'accordo che la musica, generando emozioni, e se si stimolano i piccoli ovviamente le emozioni positive, contribuisce assolutamente alla crescita e allo sviluppo positivo del bambino. Io tutto questo poi tra l'altro lo descrivo in un libro che ho scritto recentemente, Quando il cervello si emoziona, certo, edito da Rizzoli, che descrive proprio anche questi aspetti di sviluppo dell'empatia, di quanto la musica sia coinvolta anche in tutto questo.
Professoressa Perani, perdoni, le faccio questa domanda da persona completamente lontana dalle conoscenze che sia lei sia la professoressa Clem avete, ma come possiamo parlare di queste situazioni che lei ci ha raccontato, che voi ci avete raccontato, collocandola in una sorta di percorso evolutivo dell'essere umano? Cioè, noi oggi, lei ci parla del risultato della ricerca di individui che sono nostri contemporanei più o meno, ma riusciamo a capire se c'è un momento, se c'è stato un momento in cui tutto questo è entrato in maniera determinante nella storia dell'essere umano?
Beh, da un punto di vista evolutivo, se ho capito bene la domanda, sì. Se la musica, sappiamo che la musica ha una storia della musica che evolve e che oggi sappiamo evolve con l'evolvere del cervello. Quindi anche gli uomini primitivi da cui originiamo, una sorta di musica ritmica, di vocalizzi o di questi effetti l'hanno creata. E oggi si pensa che tutto questo sia avvenuto anche prima del comparire di un linguaggio comunicativo. Quindi sembra proprio che la musica abbia paved the way, aperto la strada, pavimentato la strada allo sviluppo poi del linguaggio. Musica, ci capiamo, intesa come quella che poteva essere una dei suoni con comunicazione, suoni che legati tra di loro generavano o messaggi o piacere o altro nell'ambito delle piccole unità in cui vivevano allora gli uomini primitivi.
Certo.
Quindi questo è un bel concetto oggi, molto importante.
Basterebbe questo a farlo passare a chi deve compiere anche solo delle scelte politiche per far sì che i programmi scolastici fin dall'inizio o fin dalle sale parto potrebbero, come dire, ospitare sì. momenti
a livello fetale.
Certo.
Ma noi tutto quello che abbiamo detto adesso è proprio questo, è assolutamente, perché la musica sta a lato e viene presa ogni tanto per non per tutti, cioè c'è una selezione di magari genitori più capaci che capiscono queste cose, che quindi permette tutto questo, ma dicevo prima, noi nel linguaggio siamo immersi, nella musica non siamo così immersi da piccoli,
certo,
appunto, da bambini.
Silvia Clem, ecco, una domanda che va proprio in questa direzione. Qual è la sfida più grande nel far comprendere a scuole, quindi istituzioni, ma anche alle famiglie, che la musica non è soltanto un'attività in più, tra virgolette, ma è anche un linguaggio fondamentale, un aspetto importante e fondamentale appunto della vita del bambino?
Sì, è una bella sfida, perché ancora c'è un po' lo stereotipo che comunque fai un po' di musica con i bambini piccoli e è una cosa anche semplice da fare, canti qualche canzoncina ed è così, passa il tempo, fai qualche gioco. Allora, secondo me il modo migliore è quello di coinvolgere le famiglie, almeno così io faccio. A parte che quando fai corsi genitore-bambino, il genitore è presente ed è importante che sia presente,
certo.
Perché, come dicevamo prima, musica è emozione. Noi accompagniamo i nostri figli a gestire le emozioni, no? Se un bambino ha paura, lo prendiamo, lo consoliamo, gli diciamo che in questo caso non c'è bisogno, se invece è felice o contento, condividiamo l'emozione con lui. Invece per la musica spesso è: entra nella stanza, fai musica, divertiti, ciao.
Mm-hmm.
Ecco, non ci rendiamo conto che l'emozione è molto grossa e che dunque il punto di riferimento del genitore o di uno zio o dell'insegnante di bambini molto piccoli è molto importante. Ecco, perché musica è comunicazione anche. Dunque lo sguardo del bambino verso il grande di riferimento, il sorriso dell'adulto, il fare insieme, tutte queste cose qui sono importantissime. Ma anche quando sono un pochino più grandi, quando poi nei corsi di educazione musicale elementare è bene che vengano da soli, perché poi devono sviluppare anche la loro personalità e il loro modo di essere.
Certo.
Però far entrare i genitori ogni tanto a giocare insieme a noi, giocare inteso come gioco ma anche come fare musica, perché la parola giocare in tante lingue vuol dire suonare, ecco, a giocare con noi è molto importante. I bambini fino ai 6 anni sono in età da condivisione, non da performance. Quella è una cosa che viene dopo e fa bene, ma in un secondo momento. Ma la condivisione è molto molto importante. Dunque, se riusciamo a coinvolgere gli adulti nel nostro percorso, anche perché il bambino spesso non ha il linguaggio per raccontare cosa fa, riusciamo forse a far capire l'importanza della musica non solo come un'attività in più, ma proprio come percorso che ti permette poi di sviluppare delle cose importanti per la vita, che non sono solo musicali, sono anche sociali, sono di comunicazione, sono, come diceva la professoressa prima, anche empatia e tutte le cose che rendono le persone umane.
Ecco, dottoressa Perani, professoressa Perani, siamo quasi in conclusione. Io voglio lanciare un po' una provocazione anche verso il futuro. Quali direzioni sta prendendo proprio la ricerca sulla relazione tra musica, apprendimento, sviluppo e cervello in generale?
Secondo me sta avanzando, ma non in maniera sufficiente. Quindi ci sono istituti che sono dedicati allo studio della musica, dei fenomeni legati al nostro cervello, sistema nervoso. Oggi abbiamo sistemi e macchine che ci permettono di studiare molto bene tutto quello che succede. C'è un istituto in Canada, a Montreal, dedicato tutto alla musica e alle neuroscienze. Questa è la direzione da prendere. Non vedo tanto in Europa programmi di ricerca così dedicati alla musica e soprattutto allo studio del cervello dai primi istanti in poi. E questo è importante anche il cervello in sviluppo, che è sommerso da queste nuove tecnologie, non tralasciamo l'intelligenza artificiale che i giovani bambini, i ragazzi usano. Ecco, forse se veicolata attraverso il grande ombrello della musica e di quello che la musica può dare, sarebbe sicuramente molto più costruttivo. E questo è importante. Se questo viene considerata molto la musica e l'intelligenza artificiale, e che cosa può succedere, quanto influenzi la psicologia e il cervello, ma io credo che bisognerebbe dedicare molti più fondi e molto più spazio a questa.
Bene, siamo in conclusione e dunque che poco possiamo dire se non grazie per averci permesso di entrare un po' di più in questo mondo che conosciamo perché amiamo la musica, conosciamo perché anche noi qui ci occupiamo quotidianamente di musica, ma come dire, desideriamo che il mondo diventi qualcosa di diverso anche e soprattutto grazie alla musica. Credo che sia dal punto di vista di coloro che si impegnano nell'insegnamento della musica ai più piccoli, sia dal punto di vista di coloro che fanno ricerca e ci offrono le basi su cui costruire dei discorsi che abbiano un senso, che abbiano un risultato poi misurabile come quelli che ci ha sottolineato la professoressa Perani, ecco, credo che questo momento sia stato particolarmente fruttuoso. Quindi grazie di cuore a Silvia Clem.
Grazie a voi.
E grazie anche alla professoressa Daniela Perani, ricordo anche il suo libro Quando il cervello si emoziona, edito Rizzoli, è uscito di recente.
Grazie mille, grazie a tutti per l'invito e per aver condiviso questa bella conversazione. Grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.